Oggi faremo una passeggiata sulla lettera di Paolo ai Romani, come avete visto anche fuori. Nel senso non che ci camminiamo sopra, ma che la osserviamo in un modo un po' panoramico. Le riflessioni che faremo insieme non sono solo mie, nel senso che le abbiamo sviluppate nell'anno passato con la cellula. Quindi è frutto del confronto, delle letture, degli stimoli che ci siamo dati l'un l'altro. È stato un bel percorso insieme, perché è stato un modo per vivere la comunità, per arricchirci l'un l'altro, per confrontarci e conoscerci meglio proprio attraverso la lettera ai Romani. È inutile nascondere che abbiamo apprezzato la passione, per esempio, di Gianni sulla lettera ai Romani, su come ci ha trasmessa, su come ha chiarito alcuni punti magari un po' delicati o gli stimoli sempre pratici, per esempio, di Esther e Mimmo, soprattutto sull'evangelizzazione, che ci pungolavano costantemente, le domande stimolanti, per esempio, di Samuel o di Chiara, che arrivavano proprio nei momenti in cui magari abituati a sentire le solite cose dicevamo ah sì, questo lo so già, e la domanda invece ci aiutava a rivedere le cose in un modo nuovo. E poi anche Simona, Alberto, che hanno condotto alcune serate, insomma l'intervento di tutti, la collaborazione di tutti ci ha aiutato veramente a fare una bella passeggiata su Romani e tirare fuori cose interessanti, cose preziose per le nostre vite. E quindi grazie a loro che stamattina possiamo fare questa riflessione, e quindi l'esposizione mia sarà molto un riassunto di quello che è stato fatto insieme. Quindi siamo nel 57 dopo Cristo circa, Gesù è morto da una venticinquina d'anni, l'imperatore romano in quel momento, quello che comandava il mondo era Nerone. Paolo sta finendo il suo terzo viaggio che sta facendo proprio per evangelizzare, per fondare chiese, per sostenere le chiese che aveva avviato nel passato, e sta tornando verso Gerusalemme con un dono per i poveri, per i bisognosi di Gerusalemme. In questo momento Paolo scrive questa lettera ai Romani. Tra l'altro esprime proprio il desiderio di poterli andare un giorno a trovare, cosa che avverrà di lì a qualche anno, proprio perché tornando a Gerusalemme poi, come sappiamo, verrà imprigionato, catturato, imprigionato, e ci sarà tutto il suo percorso descritto negli Atti degli Apostoli. Durante questo viaggio quindi Paolo scrive una lettera ai discepoli di Cristo presenti in Roma, distribuiti su varie comunità, quindi scrive a tutti in blocco, è come se scrivesse una lettera ad Asti, ai credenti in Asti, di via Parini, di via Monti e di le altre vie che non so quali sono. Quindi in questo senso sta scrivendo Paolo. E leggiamo l'inizio della lettera ai Romani proprio per gustare proprio nei primi versetti la profondità e la ricchezza che Paolo mette e che Dio mette in queste parole. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture, riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la resurrezione dei morti, cioè Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri. Per il suo nome, fra i quali siete anche voi chiamati da Gesù Cristo, a quanti sono in Roma, amati da Dio, chiamati a essere santi, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Una frase un po' complicata, Sto Paolo che scrive tutte lunghe, subordinate, ok, non entriamo nei dettagli, però riusciamo a vedere come con una frase racchiude tutto il progetto di Dio. E tutto quello che è il desiderio e la volontà di Dio e qual è la grazia di Dio che vuole fare, che ha fatto ai Romani e che vuole fare per tutti quanti. E qual è l'argomento principale della lettera ai Romani? La grazia, la salvezza per grazia, la buona notizia, Vangelo, è il libro dove è scritto più volte la parola Vangelo, buona notizia. Quindi il messaggio della lettera ai Romani è la buona notizia della salvezza per grazia, mediante la fede. Romani 1:16-17. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso, cioè nel Vangelo, nella buona notizia, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. Quindi, Romani, Paolo scrive un messaggio, una bella notizia di salvezza, e come inizia questo messaggio della salvezza? Romani 1:18, l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia. Beh, iniziamo bene, no? Inizia così proprio perché per comunicare un messaggio di salvezza c'è bisogno di capire prima da che cosa essere salvati. È inutile buttare un salvagente se uno non sta affogando. Quindi il salvagente si butta quando uno è consapevole che sta affogando, questo è il concetto. Quindi com'è suddivisa la lettera? Gianni ci ha aiutato in questi e la cellula adesso, i componenti della cellula possono aiutare tutti noi. Gianni ci ha suggerito una struttura con tre congiunzioni. Quelli della cellula se le ricordano? Perciò? Prima del dunque, il dunque è il terzo? Però. Perciò, però, dunque. Con queste tre congiunzioni possiamo riassumere il messaggio del Vangelo della grazia di Dio e della salvezza di Dio. Nella prima parte vediamo che tutte le persone, sia i giudei che i gentili sono, non perché sono gentili, ma perché, inteso i non giudei, venivano chiamati così, quindi tutte le persone hanno disonorato Dio perché non l'hanno riconosciuto come Dio e non hanno rispettato la sua legge. Perciò, e qui, scusatemi, io mi sono dimenticato di questo. Ok, ci siamo. Perciò l'ira di Dio si rivela e tutti sono colpevoli, inescusabili e condannati a morte. Questa è la prima parte di Romani. La seconda parte è però. Però nonostante questa terribile condanna, anche l'amore di Dio si rivela e si manifesta verso l'uomo e giustifica attraverso l'opera di Gesù Cristo tutti coloro che lo riconoscono come Salvatore, che lo accolgono per grazia mediante la fede. E poi arriviamo alla terza parte, al dunque. Chi ha creduto ha ricevuto una salvezza eterna, una salvezza dalla condanna, dunque può vivere praticamente in un modo nuovo, una vita che sia soddisfacente, una vita che onori Dio, completamente diversa tramite l'opera trasformatrice dello Spirito Santo nella nostra vita. Quindi in questo modo abbiamo racchiuso già tutto Romani, in tre momenti, in tre congiunzioni. E partendo dalla prima parte, Paolo è fiero di poter annunciare questa salvezza. Abbiamo letto che, non l'abbiamo letto stamattina, ma con la cellula, Paolo non si vergogna, abbiamo visto questo, non si vergogna di parlare alle persone della condanna, perché sa che c'è anche una notizia meravigliosa di salvezza. E in cellula questo aspetto ci ha fatto riflettere. Ci ha fatto riflettere su qual è il nostro atteggiamento nei confronti dei nostri familiari, dei nostri vicini, dei nostri colleghi. Sono appassionato anche io, come lo era Paolo, nel comunicare il Vangelo della salvezza. E ci siamo resi conto che spesso non abbiamo la stessa passione e molto spesso proprio perché non abbiamo chiaro qual è il messaggio della salvezza. Perché a volte abbiamo magari dei pensieri, dei concetti, dei versetti in memoria, ma non riusciamo a esprimerlo in un modo chiaro, e questo ci ha entusiasmati, ci ha caricati ancora di più proprio nel voler fare questo cammino, questa passeggiata su Romani, proprio per capire come Paolo ha trasmesso il messaggio della salvezza e come anche noi possiamo a nostra volta comunicarlo alle persone che ci sono care. E quindi stamattina, e arrivo già all'aspetto pratico, sarei felice, sarei soddisfatto se potessimo ricordarci principalmente di due cose. Cioè se poi uscendo stamattina, nella prossima settimana, potessimo ricordarci di due cose. La prima cosa sono le tre congiunzioni. Quindi se usciamo ricordandoci queste tre congiunzioni e le memorizziamo Allora con queste tre congiunzioni potremo ricostruire il messaggio di salvezza. E domani, andando al bar a prendere il caffè con il collega, dovesse capitare l'occasione, preghiamo che capiti, potremo con queste tre congiunzioni spiegargli in poche parole il messaggio della salvezza di Dio. E la seconda cosa invece è un'immagine che vedremo tra poco, e l'utilizzo di queste due cose, quindi delle congiunzioni e dell'immagine, ci potrà aiutare proprio a comprendere meglio e a trasmettere meglio questo messaggio. Nel capitolo 1 di Romani Paolo dimostra che tutti i gentili, cioè i non giudei, sono colpevoli perché, pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Nel secondo capitolo ce l'ha anche per i giudei, qui non solo i gentili, quindi la gran parte del mondo, ma nella seconda parte dimostra che anche i giudei sono colpevoli. Perché? Perché nonostante abbiano ricevuto la rivelazione diretta di Dio, la Torah, la legge, nonostante abbiano ricevuto le indicazioni su come onorare Dio e vivere in un modo santo, sono stati incoerenti e hanno disubbidito la legge in modo pratico e anche nell'intimo, nel loro atteggiamento e nel loro cuore. Perciò, e torniamo alla congiunzione, tutti, sia giudei che gentili, sono giustamente sotto l'ira di Dio. Andiamo al capitolo 3 di Romani e arriviamo alla seconda parte. 3:21 dice: ora però, e siamo alla seconda congiunzione, indipendentemente dalla legge è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati tutti gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Questo è il però. Gesù Cristo, o meglio Gesù, il Messia atteso dagli ebrei, è il Cristo per, nel termine greco, per tutto il mondo, per tutti quanti, indipendentemente da giudeo e greco, tutti hanno la soluzione in Cristo. Il suo sacrificio ha permesso a tutti, giudei e gentili, di poter sfuggire all'ira di Dio ed essere dichiarati giusti per grazia, mediante la fede nell'opera di Gesù. E lo scopo di Dio perciò è quello di avere una nuova relazione con l'umanità, sia coi gentili che coi giudei. Non c'è una preferenza in questo senso. È una relazione basata appunto sull'opera di Gesù, mediante quello che è il suo sacrificio, mediante quello che è stata la sua opera incarnata, non per opere, ma per fede. E c'era un teologo tedesco, un certo Bonhoeffer, la pronuncia, non ci sono tedeschi stamattina, non mi correggono, è morto durante il nazismo e diceva: la grazia di Dio è a caro prezzo, è costata il sangue di Cristo, ma noi possiamo usufruirne gratuitamente per mezzo della fede. Per noi è gratuita, ma è costata la morte di Gesù Cristo. È costata la morte del Figlio di Dio, del Dio incarnato, e per questo ha un costo infinito che non è misurabile. È più dell'eternità, è più dell'universo, è qualcosa che non può avere una misura. E questo è il costo della grazia che ha pagato Cristo e che noi abbiamo gratuitamente. E nei capitoli successivi, quindi da 3:21 fino al capitolo 11, Paolo motiva, spiega, approfondisce il significato di questa salvezza e la sua efficacia nelle nostre vite. Nel capitolo 4 in effetti dimostra più che altro i giudei, prendendo l'esempio di Abramo, di come in effetti anche Abramo, il padre della fede giudaica, era stato salvato, giustificato per fede e non secondo la legge e le opere. Nei capitoli 5, 6, 7 e 8 ci mostra la salvezza, cioè l'opera di Cristo e l'opera dello Spirito Santo, e ci mostra che non è limitata soltanto a siamo perdonati, andiamo in cielo e siamo felici così, ma ci mostra che è molto di più, che la salvezza è molto più grande ed è molto più vasta, molto più profonda di quello che a volte pensiamo. E la salvezza comprende tre aspetti. E sono la giustificazione, la santificazione e la glorificazione. Sono tre aspetti tutti racchiusi nel concetto di salvezza. Quando Paolo parla di salvezza, intende questi tre aspetti. E la giustificazione è un momento istantaneo. E quando il momento in cui confessiamo a Gesù Cristo che siamo peccatori meritevoli della sua condanna, però crediamo per fede che il suo sacrificio possa fare misericordia e grazia. In Romani capitolo 10 dice: perché se con la bocca avrai confessato Gesù il Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha resuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Questa dichiarazione di fede trasforma istantaneamente la nostra realtà spirituale. È un momento, è un punto di svolta, è un cambiamento radicale, è una trasformazione immediata e una volta per tutti. Da schiavi del peccato diventiamo liberi dalla sua condanna. Da peccatori condannati a morte diventiamo uomini dichiarati giusti di fronte a Dio per il sangue di Cristo. Da condannati a morte eterna, lontani da Dio, diventiamo adottati, eredi, coeredi della gloria eterna alla presenza di Dio. E questo passaggio è istantaneo. Questo momento è il primo aspetto della salvezza ed è una volta per tutte, o abbiamo creduto o non abbiamo creduto. E quando abbiamo creduto, questo è un punto fermo che ancora rimane fermo per la fedeltà ostinata del nostro grande Dio. Romani 5, 18 dice: dunque, come con una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà la vita si è estesa a tutti gli uomini. E poi al 21 dice: affinché come il peccato regnò mediante la morte, così pure la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Questo è il momento istantaneo. Ma c'è la seconda parte della salvezza, la santificazione, e la santificazione è diversa. La santificazione invece è un processo che parte dal momento della giustificazione e prosegue per tutta la nostra vita. È l'opera di trasformazione dello Spirito Santo, è quello che fa nella nostra vita per un cambiamento, per renderci sempre più simili a Cristo. Tutti noi ci siamo resi conto, tutti quelli che hanno creduto, che anche dopo essere stati giustificati, ogni tanto, poi le tentazioni arrivano, no? Almeno a me succede, più o meno quotidianamente, più volte durante il giorno. Pensieri, azioni, risposte sbagliate. E allora, cos'è cambiato da prima? Ho lo stesso magari atteggiamento, lo stesso comportamento, continuo a cadere negli stesse cose che facevo prima. E questo è il punto. Siamo liberi dalla condanna del peccato, quindi siamo giustificati, però il peccato continua ad avere un'influenza sulle nostre vite. E questo è nel periodo della santificazione. Leggiamo capitolo 6, versetti 6 e 7. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, cioè con Gesù, affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. E poi saltiamo all'11. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze, e non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi come di morti fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Infatti, il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Questa è un'altra bella notizia. Possiamo vivere realmente in un modo diverso. Siamo stati liberati dalla condanna del peccato e adesso possiamo realmente vivere liberi dall'opera, dal lavoro del peccato nelle nostre vite. Possiamo dire di poter affrontare le giornate con l'aiuto dello Spirito Santo, sempre per la sua grazia, in un modo diverso. Possiamo dire che oggi, quando mi alzo la mattina, posso scegliere, per la grazia di Dio, di non peccare. Se prima non potevo scegliere, peccavo sicuramente, adesso posso scegliere di non peccare, arrivare la sera prima di andare a dormire e dire, per la grazia di Dio, oggi non ho coscienza di peccato. È rivoluzionario, è un cambio di atmosfera, di visione, e quindi in questo modo onorare Dio. Ed è lo Spirito Santo che lavora in questo processo di santificazione, ci equipaggia sempre per grazia, in modo da trasformarci e vedere un cambiamento da quando ho avuto il momento della giustificazione ad oggi, vedere che Dio ha lavorato nella mia vita e sono trasformato. Se non vedo differenze, forse ci dovremo fare delle domande. E infine, versetto 22-23, sempre del capitolo 6, dice: ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto, appunto, la vostra santificazione e per fine la vita eterna, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Il nostro fine è la vita eterna, miriamo a quello. E la salvezza quindi è un dono di Dio per noi, non è solo un momento, non è solo il percorso terreno, ma è qualcosa di eterno. E sempre saltiamo di una pagina, Romani capitolo 8, 16-17, ci dice: lo Spirito stesso attesta insieme al nostro spirito che siamo figli di Dio, e se siamo figli di Dio siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Glorificazione. Abbiamo forse poche parole, poca immaginazione, pochi elementi per poter descrivere in un modo attendibile quello che sarà la glorificazione, il momento in cui vivremo a diretto contatto con Dio, che vedremo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo apertamente, che saremo liberati dalla presenza e dal potere del peccato in un modo definitivo, potremo vivere in un modo diverso le relazioni, potremo vivere la gioia della presenza di Dio in un modo completo. Questa è la glorificazione. E in quel giorno, in quei giorni, saremo completamente liberi. Quindi, riassumendo, da metà del capitolo 3 alla fine del capitolo 8, Paolo ci mostra l'efficacia dell'opera di Cristo e dello Spirito Santo. Un'opera completamente di grazia. Tutti i momenti, giustificazione, santificazione, glorificazioni sono per grazia mediante la fede nell'opera di Cristo. La giustificazione quindi una volta in modo istantaneo. La santificazione è il nostro cammino nella vita e la glorificazione è la nostra meta finale, la nostra meta eterna. Nei capitoli 9-11, Paolo apre una parentesi per spiegare qual è il piano di Dio per il suo popolo, per Israele. Quello che ci interessa sapere stamattina, non andiamo ad approfondire, è che Dio anche qui è sovrano e anche qui è ostinatamente fedele nel portare avanti le sue promesse per Israele. Dio non abbandonerà mai Israele. E lo stesso Paolo, ebreo, figlio di ebrei, in sofferenza per il destino del suo popolo, non riesce a comprendere tutto quello che sarà. Anche lui, in questi capitoli, cerca di tirare un po' le somme, ma non ha tutto chiaro, e infatti conclude nel capitolo 11, comunque in adorazione, in ginocchio di fronte al Dio fedele e al Dio sovrano. L'ultima parte è il dunque. Dicevamo, dal capitolo 12 al capitolo 16. Leggiamo i primi versetti del capitolo 12. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. E per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Poiché, come in un sol corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi, che siamo in molti, siamo un solo corpo in Cristo e, individualmente, siamo membra l'uno dell'altro. Siamo entrati nella parte etica e comportamentale, ma ancora Paolo, prima di dare dei consigli pratici, vuole sottolineare, ritornare al punto principale, che il nostro comportamento è la conseguenza della grazia trasformatrice dello Spirito Santo nella nostra vita. Il siate trasformati non è che noi ci impegniamo tutte le mattine, adesso faccio un pochettino di più per essere trasformato, ma tutte le mattine mi alzo e chiedo, Signore, trasformami. Mi metto a disposizione con le mie forze, con le mie risorse, con i doni che mi hai dato per essere trasformato da te. È lo Spirito Santo che trasforma la nostra vita, ancora per grazia. E solo quando comprendiamo quest'opera di grazia, quest'opera dello Spirito Santo nelle nostre vite, che allora possiamo vedere realmente la nostra vita cambiata. Altrimenti saranno soltanto belle azioni, frutto del tanto impegno nostro, frutto di sudore e fatica, ma non mostreranno la grazia di Dio, e quindi cose vane. Ascoltando e lasciando operare lo Spirito, potremo capire la volontà di Dio per le nostre vite, sperimentare praticamente la sua opera trasformatrice e goderne i frutti sempre in un contesto comunitario. La comunità è un aspetto fondamentale nella vita del discepolo. La sua salvezza ci ha inserito in una comunità che è globale, multietnica, multietà, una comunità che ci supporta e ci sostiene nel nostro cammino di discepolo. Dio ci ha dato fratelli e sorelle per sostenerci in questo cammino, ma una comunità anche che beneficia del nostro cammino, dei nostri doni o dei doni che Dio ci ha dato, che beneficia del nostro supporto e della nostra intercessione. Quindi non si può essere discepoli senza una comunità. È un controsenso nello spirito, nell'idea del Vangelo. E senza entrare nei dettagli, in questi capitoli Paolo ci dà alcune indicazioni su come vivere in comunità, quindi una comunità basata sull'amore, sulla misericordia, che manifesta amore nelle sue relazioni, nell'incoraggiamento, nell'accettazione reciproca, nella sopportazione, nel servizio, nell'ubbidienza, nel senso della giustizia e altro ancora. E poi il capitolo 16 si conclude con una serie di saluti di Paolo ad alcune persone che conosceva. Bene, abbiamo fatto una velocissima passeggiata sulla lettera ai Romani. Perciò però dunque le tre congiunzioni principali. Il messaggio principale è proprio la salvezza di Dio, è una salvezza che è per grazia mediante la fede nell'opera di Cristo, e questa salvezza è composta da tre momenti. Diteli voi. Giustificazione? Ok. La salvezza ha risvolti pratici e concreti nella nostra vita quotidiana. Non sono soltanto bei concetti, ma Paolo ci fa vedere che ha efficacia nella nostra vita. E per aiutarci a ricordare tutto questo in cellula, abbiamo provato a rappresentare questi concetti in un'immagine. E l'immagine è quella di una mappa. E vorrei chiedere a chi ha distribuito il pane e il vino, a tre di loro, di venire un attimo e aiutarmi a distribuire questi foglietti, per favore. Tieni, Andrea, forse ce n'è qualcuno più.
come si vede, è un po' male.
Adesso poi la guardiamo insieme. Chi non ci arriva con gli occhiali, poi ve la spiego pian piano. Non cambia nulla, perché bisogna lavorare sul proiettore. Ok, su questa mappa ci siamo divertiti un po' a collocare i vari concetti emersi nelle nostre riflessioni, nella nostra passeggiata su Romani, e abbiamo creato proprio una vera e propria passeggiata sulle isole che vedete. Come vedete ci sono due isole, quella a sinistra è l'isola dell'autonomia, quella a destra è la terra di grazia e l'isola della grazia. Tutti gli esseri umani, tutti gli uomini, le donne, tutti quanti, quando nascono, nascono nell'isola di sinistra, l'isola dell'autonomia. Su quest'isola, secondo voi, quali delle tre congiunzioni che abbiamo visto prima dovremmo mettere? Perciò l'ira di Dio, perciò Dio li ha abbandonati, perciò c'è una condanna. In quest'isola regna il desiderio egoistico, grazie Carlo, regna l'autonomia da Dio, grazie Andrea, regna il vano ragionamento insensato di chi non conosce Dio e chi non lo glorifica, pur avendo ricevuto le sue manifestazioni. E sull'isola di Dio si rivela l'ira di Dio, sull'isola dell'autonomia si rivela l'ira di Dio e la sua condanna. Il mare del peccato, che è quella striscia che separa le due isole, è appunto quello che ci separa dalla grazia di Dio, e in nessun modo l'uomo, con nessuno sforzo, può superare questo mare, questo stretto. È una riflessione. Immaginiamo che ogni vita delle persone sia come una casa, e che la bellezza di questa casa sia proporzionata alla capacità di vivere pienamente la propria vita, di vivere in armonia, di raggiungere i propri traguardi, i propri obiettivi, sfruttando le risorse che ha, condividendo anche in modo generoso con le altre persone, in modo altruistico. Quindi, ipotizzando che ogni persona sia una casa e il valore della casa equivalga al suo modo di vivere e al suo modo di essere altruista, su quest'isola potremmo trovare, sull'isola dell'autonomia, delle splendide ville, ve le sapete, piscina, parco, e mille camere, super arredamento, o anche delle catapecchie cadenti. Ci saranno belle persone su quest'isola, interessanti, persone di successo, persone con sani principi morali e coerenti anche con i loro principi. Però ci saranno anche ladri, persone false, che rovinano la propria vita e rovinano quella degli altri, persone disoneste, traditrici, bugiardi, assassini, e li vediamo intorno a noi. Sia le belle ville che le catapecchie, se costruite sull'isola dell'autonomia, sono destinate a essere distrutte. Indipendentemente dalla bellezza, indipendentemente dalla bontà delle persone, da quanto uno comunque si comporta bene, se non si decide di considerare l'opera di Dio in Gesù Cristo e di accettare il messaggio di salvezza, l'ira di Dio rimane su quell'isola. Anche la persona più buona al mondo, se non crede nell'opera di Cristo e rimane su quest'isola qui, è sottoposta alla sua ira. E il secondo versetto che abbiamo qui sopra: e Dio ha tanto amato il mondo che ha dato, chiunque creda, non perisca. Sapete come continuano i versetti 17, 18 e 19 di Giovanni 3? Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui, cioè di Gesù. Chi crede in Gesù non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chi non considera Gesù è già condannato. E quello che invece vuole Dio è salvare. E perciò arriviamo alla seconda congiunzione, che era però. Dove lo mettiamo il però? Sull'isola. Lo mettiamo a destra o forse meglio in mezzo. Romani 5, andiamo a leggere alcuni versetti che sono spettacolari e ci aiutano anche ad avere un'idea proprio di quest'isola qui. E diciamo che da questi versetti ci siamo un po' ispirati. Giustificati, capitolo 5, versetto 1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia, nella quale stiamo fermi. E ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Ora la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori sull'isola dell'autonomia, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati, la prima fase della salvezza, per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Non siamo più sull'isola della salvezza, ma passiamo su quest'altra isola. Se infatti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati, staremo salvati mediante la sua vita. E con questo salvati intende il resto del percorso. Non solo, ma ci gloriamo anche in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione. Dov'è la giustificazione nella cartina? Il momento della giustificazione? Esattamente, il ponte, la croce. Dov'è la santificazione? Tutto il resto del cammino fino all'estrema destra, dove c'è invece quel castello che rappresenta la città di gloria, che è il momento della glorificazione. A questo punto abbiamo detto perciò, però, dunque, il dunque, la terza congiunzione, in quali parti della cartina la dovremmo più o meno collocare? Com'è? In fondo? O forse prende dalla croce fino a fondo? Come lavora lo Spirito Santo nella nostra vita per trasformarmi e per farmi fare questo cammino di santificazione? Dunque, l'opera trasformatrice dello Spirito Santo. E come vedete, il cammino di santificazione in questa cartina è rappresentato da diverse zone. Leggendo i versetti del capitolo 5 abbiamo visto già alcune indicazioni sul loro significato. Una cosa. In Romani si accenna velocemente al concetto del battesimo, non lo vado ad approfondire. Secondo voi dove si colloca l'atto del battesimo in questa cartina? Allora, subito dopo la croce, dopo 10 metri, dopo 50 prove superate, subito dopo la croce, il messaggio della scritturale colloca il battesimo immediatamente dopo il momento della giustificazione, proprio perché è una testimonianza pratica, concreta, visibile, per dichiarare agli altri che abbiamo creduto in Cristo, che abbiamo ricevuto la giustificazione e che siamo desiderosi di camminare in questo cammino di santificazione in vista della glorificazione. Questo vuol dire che quando facciamo il battesimo abbiamo capito tutti gli aspetti della salvezza? Che siamo perfetti? Siamo forse solo all'inizio del nostro cammino di santificazione. E questo ci aiuta a togliere un po' della pressione che a volte abbiamo, sia su scelte come il battesimo, sia sul dopo aver fatto il battesimo. Ma avevo deciso di fare il battesimo, adesso continuo a sbagliare. Siamo in un cammino, tranquilli. Montagne in alto, ci sono le montagne dei forti e le colline della battaglia. Sono i periodi della nostra vita dove stiamo affrontando delle difficoltà, ma siamo comunque attaccati a Dio. E quello che abbiamo detto, ci gloriamo nelle afflizioni perché sappiamo che portano esperienza e speranza. E su quelle montagne possiamo vedere le colline della speranza, che sono quelle subito prima, le pianure della speranza, che sono subito quelle prima del castello. Anche nel primo capitolo della lettera di Giacomo ci viene suggerito qualcosa del genere. Dice: considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. L'obiettivo della santificazione è renderci più simili a Cristo, e a volte affrontare queste montagne, che è dura, che è difficile, le battaglie sono stancanti, però con la giusta ottica possiamo vedere questo: diventare forti, diventare più simili a Cristo, conoscere meglio Cristo. Nella parte sud della cartina ci sono tre zone: le paludi della rassegnazione, il canyon delle paure e il deserto del dubbio. Questi sono i periodi più bassi, quelli che forse ci scombussano più delle montagne. E probabilmente è un'esperienza condivisa, ho conosciuto tanti discepoli di Cristo giustificati, quindi sull'isola della grazia, ma che vivono in una di queste tre zone. E la cosa che più mi dispiace, che a volte anche mi fa arrabbiare, è che lo Spirito Santo, la grazia di Dio, è a disposizione per poter uscire da queste zone, per poter ricominciare a camminare nelle zone pianeggianti, per poter ricominciare a godere della bellezza del cammino di discepoli con Cristo. E possono esserci dei periodi passeggeri, e tutti quanti penso li abbiamo passati, momenti in cui abbiamo dei dubbi, momenti di stanchezza, momenti di demotivazione, di incertezza sul futuro, ma il problema è per chi persiste in queste zone, per chi continua a rimanere in questi luoghi aridi, in questi luoghi di morte. E chiariamoci, siamo sempre nella terra della grazia, non torneremo più indietro dalla croce. La giustificazione, abbiamo detto, che è una volta per sempre, e questo è garantito dalla fedeltà di Dio. Ma vivere in queste zone può farci perdere la gioia della salvezza, e può farci perdere la consapevolezza della certezza della salvezza. E per chi sta vivendo in questi luoghi da più tempo, e per chi forse sta invece camminando sulle colline delle battaglie, sulle montagne dei forti, Dio ci viene incontro con uno dei brani più spettacolari, maestosi, entusiasmanti della lettera ai Romani, dove ci mostra la fedeltà ostinata di Dio. E al capitolo 8, e lo leggiamo insieme, il versetto 31, che diremo dunque riguardo queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor di più è resuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, le montagne, le colline della battaglia, le paludi della rassegnazione, il canyon delle paure, il deserto dei dubbi? Come è scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore del macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti, sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che in Cristo Gesù, nostro Signore. Siamo più che vincitori. Niente ci può separare dall'amore di Gesù Cristo. Paolo non nega e non sminuisce le difficoltà, non minimizza il dolore, ma ne trova una ricompensa di gran lunga maggiore, in ciò che Dio ci ha dato attraverso il suo sangue in Gesù. Le sofferenze del tempo presente non possono essere paragonate alle gioie che proveremo un giorno con Cristo, quando la sua gloria sarà completa. Un aspetto che in certi periodi della mia vita mi ha condizionato un po' è il senso di colpa. Non riesco a finire per mezzogiorno, volevo finire, non ce la faccio. Il senso di colpa è l'opposto di quella che è la grazia di Dio e mi allontana da Dio. Dio Padre mi vede attraverso il sangue di Cristo e io sono stato dichiarato giusto per l'opera di Cristo, una volta per sempre. Quando pecco, quando cedo alla tentazione, quando il potere del peccato si fa ancora sentire in me, io devo confessare e scacciare questa abitudine, questo comportamento, questa azione, ma non devo riconquistare la fiducia di Dio. Non devo flagellarmi, fare penitenza, aspettare 3 ore almeno prima di poter pregare Dio, perché sennò Lui mi guarda con l'occhio storto. Siamo giustificati per grazia, per il sangue di Cristo, e Lui ci vede attraverso questo. Quindi quando pecco da discepolo, devo di nuovo attingere alla grazia di Dio, confessando il mio peccato, che è già stato completamente pagato una volta per tutte sulla croce da Cristo, 2000 anni fa, no neanche, e posso ricominciare immediatamente a camminare con Dio. E questo mi ha liberato dal senso di colpa che a volte come discepoli ci portiamo dietro. E lo Spirito Santo chiaramente lavora su tutta l'isola, in tutte le varie zone Lui è presente, Lui cerca di convincerci di peccato quando siamo da questa parte, ma cerca di rialzarci e di farci rivivere di nuovo la grazia, ci sostiene quando siamo nelle montagne e ci accompagna anche nei momenti di tranquillità, come il fiume della vittoria che scaturisce in ruscelli di lode e il bosco del riposo. Non ci sono solo montagne impervie nel cammino del discepolo. Purtroppo alcuni fratelli nella persecuzione vivono solo quell'aspetto dell'isola. Noi, per grazia di Dio, abbiamo la possibilità di avere anche dei cammini di tranquillità, momenti di vittoria, momenti di lode, momenti di ristoro. E sono convinto che molti dei nostri difficili percorsi, molte delle delle nostre lunghe soste nelle paludi, nel canyon, nel deserto, potrebbero essere evitati se vivessimo, come nel capitolo 5-6 di Romani spiega, lasciandoci trasformare e suggerire e sostenere costantemente dalla grazia di Dio. Eviteremo molti cammini difficili, eviteremo molte bruciature e cicatrici che ci fanno male ancora oggi. E se da un po' di tempo che uno di noi non sta vivendo questi momenti di tranquillità, che non si rilassa sotto un albero, che non gode la freschezza di un ruscello, che non si prende dei momenti di lode, probabilmente dobbiamo un attimo riflettere se stiamo camminando in un modo autonomo, distanti da quello che lo Spirito Santo ci sta suggerendo, ci sta incoraggiando a fare. Infine, la pianura della speranza e la città della gloria, che è il momento della glorificazione. È qui che vedremo la nostra eredità completata. Però prima della glorificazione ci sarà un momento del giudizio. In Romani viene solo accennato all'inizio, però in altri brani viene approfondito. Chi, come abbiamo già letto, chi non crede è già condannato. Ed è rimasto sulla prima parte, sull'isola di sinistra. Chi non crede, cioè chi ha creduto invece è salvo, ha ricevuto salvezza, ma comunque ci sarà un giudizio sui discepoli. E non sarà un giudizio di vita o di morte, però sarà un giudizio su come abbiamo camminato in questo percorso di santificazione. Abbiamo lasciato operare lo Spirito Santo? Abbiamo vissuto pienamente la libertà in Cristo, accogliendo la guida dello Spirito Santo, portando frutto, trasformazione, servendo e amando il prossimo? Oppure ci siamo accontentati a volte di un lungo picnic lì appena all'inizio, subito dopo la croce, aspettando, intanto un giorno ci sarà, il Signore tornerà o quando moriremo, c'è la glorificazione, Dio ci farà, Gesù ci farà un giudizio su questo. E in Corinzi proprio parla di come hai costruito la tua casa. Con cose preziose o con legneti che subito vengono bruciati? Saremo alla presenza di Dio, però si parla anche di premi. E quindi che tipo di premi Dio ci darà? E in questa mappa non siamo da soli. Dio, come si diceva, ci ha dato dei compagni di viaggio che possono supportarci quando siamo sulle montagne, sostenerci e magari aiutarci ad uscire dalle zone di debolezza e godere con noi, gioire con noi nei momenti di tranquillità. La comunità è parte integrante del popolo di Dio, della Chiesa. E quindi siamo arrivati alla fine di questa passeggiata su Romani e la conclusione. Prima domanda, quello che vi dicevo già anche prima, se noi ricordiamo le tre congiunzioni, allora torniamo a casa con qualcosa in più, qualcosa che ci può aiutare a capire e a comunicare meglio il messaggio della grazia di Cristo. Quindi quali sono le tre congiunzioni? Perfetto, quindi primo obiettivo raggiunto. La seconda domanda, e questa è più personale, avete tutti il vostro foglietto. Dove ti collochi oggi su questa mappa? Riflettete un attimo. In quale zona di questa mappa ti trovi in questo momento della tua vita? E quello che vi chiedo adesso è di prendervi un momento e con una penna mettere un puntino con una data, la data di oggi, 13 marzo 2016. Perché questo? Perché è un momento di riflessione sulla vostra vita, ma non è utile solo oggi, è utile un domani, perché fra un mese, due mesi, sei mesi, quando mi ritornerà in mano questa mappa che avrò lasciato nella lettera Romani e guarderò dove sono e dirò, ah, dove sono adesso? Magari fra sei mesi siamo in un posto diverso, magari abbiamo visto Dio operare nella nostra vita e siamo usciti da una situazione difficile, oppure eravamo in tranquillità oggi e fra sei mesi saremo in una situazione difficile, ma guardando la mappa potremo ricordarci di tutto quello che abbiamo detto stamattina e ricordarci di nuovo di fare affidamento sulla grazia di Dio salvifica, che ha giustificato, che ci trasforma nella santificazione e che ci porta alla glorificazione.